Va ora in onda Dal mondo del volontariato. Una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni ONLUS. Siete all'ascolto di RWS, Radio Voce della Speranza. Salutiamo tutti coloro che magari si fossero messi in ascolto solamente in questo momento. Abbiamo oggi in studio il piacere di avere come ospite il professor Salvatore Meli. Buongiorno.
Buongiorno signora Daniela, buongiorno ascoltatori.
Allora, il professor Salvatore Meli è il presidente dell'ASMAC, e altra volta comunque abbiamo parlato con lei, quindi già alcuni ascoltatori la conoscono, però per tutti coloro che invece è la prima volta magari che sentono parlare di lei, allora possiamo dire che lei è il presidente dell'ASMAC, che è un'associazione per la prevenzione sociale e per il trattamento delle malformazioni congenite. Quindi quest'oggi parleremo proprio di questo. Credo che sia un tema estremamente importante che riguardi tutti, ma particolarmente coloro che desiderano e decidono di avere un bambino, perché se si parla di prevenzione vuol dire quindi che c'è qualcosa, si può fare qualcosa per prevenire e per fare in maniera che più bambini nascano sani, quindi che abbiano il diritto alla salute. Allora, cosa si può fare? Lei che si occupa proprio in questo campo da diverso tempo, cosa si può fare per prevenire?
Io direi che intanto cominciamo col dire che si fa troppo poco. Poco e pochissimo, e che se noi ci mettiamo in mente, noi vuol dire tutti, noi cittadini, noi che ci occupiamo di volontariato, coloro i quali soprattutto si occupano di politica, se capiamo per una volta tanto che il bambino che viene al mondo desidera nascere sano, e questo lo desidera il bambino, lo desiderano i genitori, lo desidera la società, lo desideriamo tutti. Ogni bambino che viene in questo mondo, che nasca sano. Che cosa non sanno molti? Molti non sanno quali sono i meccanismi, quali sono i concetti fondamentali che bisogna tenere presente affinché si eviti la nascita di un bambino ammalato, di un bambino malformato, di un bambino portatore di una malattia genetica. Quindi dei concetti di prevenzione. Ecco, parliamo tutti di prevenzione in questo momento, in questi anni, prevenzione nelle malattie cardiache, prevenzione degli incidenti stradali. Prevenzione è un concetto importante, perché parlare di prevenzione significa non spendere soldi, parlare, far capire e prevenire ciò che potrebbe succedere. Quindi prevenire è un investimento importante al fine di non far verificare l'evento indesiderato. Ora, se noi ci limitiamo al capitolo delle malformazioni congenite, la nostra associazione si occupa, come lei ha ben detto, e non è la prima volta che siamo qua riuniti per parlare di questi argomenti, di prevenire. Come si può prevenire? Per prevenire dovremmo cercare di conoscere quali sono le cause.
Certo, prevenire che cosa? Capire anche che cosa dobbiamo prevenire? Le malattie, quali tipi di malattie, cosa si può fare per riuscire a capire certo. I vari processi?
E allora quindi noi, per poter prevenire, dobbiamo comprendere quali sono le cause e quali sono queste malattie di cui stiamo parlando, cioè le malattie congenite, quelle malattie con le quali un nuovo essere vivente può venire in questo mondo. E quindi le cause che determinano tutte queste malattie sono o insite, presenti nel patrimonio genetico dei genitori, dei procreandi, i quali può darsi che non lo sappiano.
Certo.
Ecco allora che qui c'è il nostro amico e collega, dottor Bianchi, il quale interverrà dopo per quanto riguarda le malattie genetiche, cioè quelle malattie la cui causa è insita, iscritta nel patrimonio genetico della cellula uovo o della cellula spermatozoo, e quindi presente nei genitori, nei nonni, negli avi, dall'uomo della caverna ai nostri giorni. Il patrimonio genetico ha subito delle trasformazioni, delle modifiche in base alle quali può essere intervenuta la formazione di una novità patologica che purtroppo si può trasmettere alla prole e quindi al nuovo essere vivente. Ora, oltre a questa causa, esistono tante altre cause che sono le malattie infettive, le malattie virali, le azioni ionizzanti, le azioni nocive e tossiche, azioni farmacologiche, ambientali, chimiche, ambientali di questo nostro ambiente che purtroppo è sempre più inquinato. Cause tutte che possono agire o nel momento in cui avviene l'accoppiamento e quindi la fecondazione, o durante il periodo gravidico. E quindi la donna incinta deve anche conoscere tutte quelle cause che possono modificare lo sviluppo dell'embrione, lo sviluppo dell'embrio feto. Allora, quali sono tutte queste cause? Magari ci torneremo dopo, intanto limitiamoci a dire cosa si può fare per prevenirle e quali tipi di prevenzione conosciamo. Esiste una prevenzione primaria, una prevenzione secondaria e una prevenzione terziaria. Ecco, questi sono i concetti che io vorrei trasmettere agli ascoltatori affinché comprendano e si rendano conto che noi qualcosa oggi possiamo fare e non da oggi. La prevenzione primaria è indirizzata ai genitori e di questo ne parlerà il dottor Bianca. Quindi, poi c'è la prevenzione primaria è indirizzata quindi ai genitori, ai nubendi, ai procreandi, a coloro che o lo sanno o non lo sanno, potrebbero essere portatori di una alterazione genetica.
Quindi questo comunque fa capire che i genitori hanno una grossa responsabilità, non devono solo decidere di avere un bambino, ma decidere di avere un bambino sano, quindi per quello che è possibile, cioè per quello che compete loro, devono impegnarsi a capire se possono essere loro magari portatori di qualche malattia. Quindi
generare
oggi,
responsabilmente.
Ecco, bisogna assolutamente,
oggi siamo
diligentemente.
Nel 2006 dobbiamo avere una maternità responsabile, non è più possibile mettere al mondo dei figli così, senza riflettere e senza comprendere la grande importanza della prevenzione, perché come detto all'inizio siamo tutti che vogliamo un bambino sano, quindi anche i procreandi. E allora la prevenzione primaria quindi è indirizzata ai nubendi affinché con delle indagini si possa comprendere se essi sono portatori di una malattia genetica.
Quindi andando a stabilire questo che è importante.
Ma passiamo poi ad altre prevenzioni, alla secondaria e alla terziaria. La prevenzione secondaria è indirizzata al bambino che già nasce portatore di una malattia e nel quale possiamo con indagini molto modeste comprendere se è presente quella malattia e mettere in pratica una azione per cercare di non far verificare i sintomi di quella malattia. Quindi annullare alla nascita quella malattia se noi con determinate indagini che si chiamano screening neonatali possiamo capire se in quel neonato è presente quella malattia. E poi c'è la prevenzione terziaria. La prevenzione terziaria è la più importante di tutte, perché la prevenzione terziaria, che è quella che facciamo noi nella nostra associazione, come dice l'associazione? Associazione per la prevenzione sociale e per il trattamento delle malformazioni congenite. È un'associazione onlus, senza fini di lucro, quindi aperta a tutti. Gratuitamente.
Quindi diciamo che per quanto riguarda la Sicilia, quindi lei è responsabile della Sicilia, no?
Certamente,
di questa associazione.
Certamente.
Poi ce ne sono altre associazioni.
Sì, in Italia ce ne sono tante.
Che comunque
A Milano c'è l'ASM, la nostra si chiama ASMAC, che vuol dire Associazione per la Prevenzione delle Malformazioni. A Milano c'è l'ASM, che significa Associazione Studio Malformazione. E insomma, una grossa associazione, quella di Milano, che determina appunto in tutta la Lombardia, insomma, e nell'Italia settentrionale, insomma, uno screening appunto di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Ora, stavo dicendo che nei nostri ambulatori noi siamo a disposizione di chiunque per la prevenzione terziaria. Che significa la prevenzione terziaria? Significa diagnosi precoce. Allora, può esserci un bambino portatore di una patologia malformativa? Ebbene, se visitato sia obiettivamente sia con strumentazioni, ci accorgiamo che è presente una determinata patologia malformativa, ecco che in quel bambino possiamo correggerla subito e possiamo quindi evitare che poi diventi non più aggredibile e curabile e ci troveremo poi di fronte a un soggetto definitivamente portatore di una patologia incurabile. Un esempio tipico, lampante: esiste una malformazione renale. Bene, se quella patologia renale noi la individuiamo senza sintomi, bisogna individuarla prima, con l'esame obiettivo e con determinate indagini. Se noi ce ne accorgiamo alla nascita o nei primi anni di vita, quando ha 5, 6, 7, 8 anni, e la individuiamo e la trattiamo, possiamo guarire quella persona. Ma se viceversa non si esegue questo accertamento, questa diagnosi precoce, questo soggetto, questo bambino è destinato all'uremia, è destinato alla dialisi, è destinato al trapianto renale. Quindi pensate quante complicanze e quante necessità di interventi, a volte che non portano alla soluzione della malattia. E ricorrere a un trapianto renale, sappiamo anche quali enormi costi, sacrifici, rischi intervengono. Allora, diagnosi precoce è il concetto che domina la prevenzione terziaria ed è quella che noi insistiamo sempre nel dire: venite, e ci rivolgiamo alle scuole elementari, alle scuole medie. Ho portato un esempio emblematico della patologia renale, ma qui potremmo parlare per 3 ore di tutte quelle patologie che noi possiamo individuare in una bambina o in un bambino ora. Quando è bambino,
e
quando
si può
è
intervenire
neonato,
avendo dei buoni risultati in quel
e
caso.
Si può intervenire cercando di evitare complicanze che poi rendono l'intervento inutile, rischioso e senza risultati meritevoli.
Rientriamo subito per continuare a parlare di prevenzione, soprattutto perché riguarda i bambini, e i bambini veramente hanno tutti i diritti di poter nascere sani, quindi a volte come genitori ci preoccupiamo, forse quando dobbiamo avere un bambino, più se possiamo garantirgli un bel vestito o altre cose, quando la cosa più importante, no, non è i soldi che possiamo avere per garantire questo, quanto invece poter garantire al nostro bambino e alla nostra bambina che siano in salute, per quello che ci riguarda. Guarda, c'è stata una chiamata, quindi il nostro ascoltatore che ci chiamava dalla provincia di Catania voleva sapere una cosa: si sente parlare oggi di operazioni che vengono fatte addirittura quando il bimbo ancora si trova nel grembo, quindi operazioni che si fanno quando ancora la donna è in gravidanza, ad esempio per quanto riguarda la spina bifida. Cosa ci può dire? E a che punto siamo oggi con la ricerca e con la chirurgia riguardo a bambini che hanno delle malformazioni che sono già state constatate e si interviene su questi bambini proprio quando ancora sono dentro la pancia della mamma?
La chirurgia in utero non è che è nata oggi, la chirurgia in utero è già data da una decina d'anni. Trattasi di un intervento molto rischioso, perché l'intervento consiste nell'aprire l'addome materno, aprire l'utero, tirare fuori l'embrio feto lasciandolo con la testa immersa nel liquido amniotico e operare su questo embrio feto quello che si può fare. Per esempio, lei ha parlato di spina bifida, che detto in parole povere si chiama meningocele o mielomeningocele o encefalomeningocele. Sono malattie che, dette come spina bifida, potrebbero farla apparire come una spina da levare, e invece è una malattia importantissima, perché determina una grave alterazione che coinvolge gli sfinteri anale e vescicale, la motilità degli arti inferiori, l'idrocefalo, e quindi è una malattia molto importante e complessa. Ma piuttosto che parlare di spina bifida come chirurgia endouterina prenatale, quindi quando l'embrio feto è nel grembo materno, una delle terapie che viene invece praticata è giusto appunto l'idronefrosi, che determina l'ingrandimento dei reni e la distruzione del parenchima renale. Allora, se con la diagnosi prenatale, qui la diagnosi prenatale possiamo parlarne a lungo, comunque limitiamoci a dire la diagnosi prenatale ecografica.
Comunque, professore, non ritorneremo perché i nostri ascoltatori sicuramente magari stanno pensando, hanno tante domande. Noi torneremo ancora su questo argomento, quindi sarà tutto
infatti,
il tempo di spiegarlo.
Ho finito. Se con la diagnosi prenatale abbiamo accertato che c'è nell'embrio feto la presenza di una malattia renale grave, idronefrosi, cioè ampliamento, allargamento con ristagno di urina nel bacinetto renale, per evitare che questa comprima il parenchima renale e determini l'atrofia del rene, ecco che si può intervenire quando l'embrio feto è dentro l'utero materno, aprendo la pancia della mamma, aprendo l'utero, tirando fuori il neonato, l'embrio feto, e cercando di diminuire la pressione che esiste nel bacinetto renale con delle punture evacuative. Tutto qua.
A che, diciamo, settimana bisogna intervenire in questo caso?
Qui il problema è molto complesso, perché molte volte si parla di chirurgia in utero e poi tutto sommato si interviene al settimo mese.
Quindi quasi quando sta per nascere.
All'ottavo mese. Dio mio, io sono propenso in questo momento a dire facciamo un parto prematuro e interveniamo nel neonato anche se è prematuro, e noi facciamo un'infinità di interventi nei prematuri, sono tutti i neonati che nascono con gravi e gravissime patologie e che devono essere corrette subito senza perdere giorni e ore, tipo atresia dell'esofago, tipo alterazione della trachea, tipo per esempio atresia anorrettale, se non la risolviamo il bambino non può evacuare, o alterazione dell'estremità inferiore delle vie urinarie. Quindi insomma sono un'infinità di patologie che possono essere seguite in questi neonati appena nati, e poi in genere questi nascono prematuri. Quindi eseguire una chirurgia decompressiva, io personalmente sono d'accordo in utero, ma eseguire un intervento chirurgico più o meno complesso, tipo ernia diaframmatica, si parla di tante, come dire, insomma, di tante tecniche che magari insomma a volte rasentano un po' quello che potrebbe essere insomma il desiderio vivo di fare qualcosa di nuovo, ma in verità se aspettiamo 2 o 3 settimane non succede niente, aspettiamo che nasca, facciamolo nascere prima e interveniamo nel neonato prematuro all'ottavo mese.
Certo, abbiamo ancora 8 minuti a nostra disposizione, professore, quindi abbiamo ancora del tempo per parlare quindi di questa prevenzione, quindi primaria, secondaria e terziaria, quindi è importante quindi agire in tutti gli stadi, quindi a tutti gli stadi, quindi sia quella primaria, quella secondaria e quella terziaria. Cosa possiamo dire alle persone che magari sono in ascolto in questo momento e sono in ansia? Alcuni perché vogliono avere un bambino, altri perché magari già la mamma è in gravidanza, e quando si è in gravidanza, io lo so bene, si hanno tante ansie, tante preoccupazioni, non si sa cosa succederà, non si sa cosa potrà accadere, come nascerà il bambino. Cosa possiamo dire a tutte le persone che si trovano in quest'ansia, a vivere quest'ansia?
Ma veda, Gentile signora Daniela, lei ha davanti ai suoi occhi giusto appunto il dépliant
dell'ASMAC, che è molto bello.
E che sintetizza in una sola parola quello che è il concetto. Per un futuro di bambini sani, amiamoli meglio pensandoci prima. Allora, cerchiamo intanto di pensarci. Perché il pensarci significa responsabilizzarci. Non fare delle cose superficiali. Io capisco e mi rendo conto che molte ragazzine non sanno queste cose. Ecco perché la prevenzione è importante, diffondiamola nelle scuole. Certo, se ci trasferiamo in Inghilterra, dove le ragazzine incinte di 13-14 anni sono un'infinità, evidentemente tutti questi concetti saltano, perché in quel momento una ragazzina a quell'età non ha assolutamente, diciamo, il senso della responsabilità, e quindi
non si pone tante domande,
non si pone tante domande. Ma in due nubendi che vanno alle nozze, in due soggetti che decidono di mettere al mondo un bambino, cerchiamo di riflettere, cerchiamo di essere più responsabili, cerchiamo di capire che possiamo evitare talune malattie congenite, talune malattie malformative. Ma attenzione, cerchiamo di chiarire un concetto importante, che poi a questo punto bisogna subito cercare di evitare dei malintesi. Si possono prevenire anche con l'aborto, ma io non mi sto riferendo a questa tecnica, a questa metodica. Personalmente noi siamo contro l'aborto. Dobbiamo prevenire la nascita di un bambino cercando di fare una diagnosi precoce della patologia malformativa, cercando di indurre i genitori a essere responsabili. Ma molto semplice, fare come facevano gli antichi romani, che pigliavano il bambino neonato malformato e lo buttavano dalla rupe tarpea. Molto semplice fare, mettere in pratica alcuni concetti hitleriani. Molto facile cercare di fare diagnosi ecografica di una patologia malformativa e poi uccidere un essere vivente, un embrio feto, che è capace di nascere e crescere benissimo e vivere come una persona adulta, anche se malformato. E poi guardi, signora Daniela, le dico una cosa. Io sono il responsabile per tutta la Sicilia del registro siciliano delle malformazioni congenite. Noi abbiamo avuto, purtroppo, questo devo dirlo, dal 91 a ora un incremento costante e progressivo della nascita di bambini malformati, con tutto quello che si mette oggi in pratica, con tutto quello che viene fatto per quanto riguarda la diagnosi precoce, per quanto riguarda l'interruzione della gravidanza, per chi l'accetta. Eppure le dico,
quindi c'è stato un incremento,
che, sì, le dico, sì, un incremento c'è, senza un aumento c'è, senza, oltre le posso anticipare,
pensavo che dovesse essere il contrario, cioè nel
no,
tempo
le dico, le posso anticipare i risultati che abbiamo consegnato all'Istituto Superiore di Sanità e all'assessorato regionale alla sanità pochi giorni fa. Sono 1212 i neonati malformati segnalati a noi nell'anno 2005. Ora, stavo dicendo che noi siamo contrari alla non nascita di un bambino malformato con una semplice azione abortiva, ma noi siamo contrari appunto in quanto vogliamo che vengano messe in atto
le tecniche
tutte
di prevenzione,
le metodiche con le quali si può prevenire la formazione di una patologia malformativa, ma soprattutto la nascita di un bambino portatore di una patologia malformativa. Questo è il concetto che dobbiamo cercare di comprendere, di capire. E io le stavo dicendo che, come responsabile del registro siciliano delle malformazioni congenite, le porto un'altra importante novità, che è questa. Sa che ci sono ancora talune patologie malformative che sono, direi, non dico in aumento, ma costanti, patologie gravi e gravissime che sono state diagnosticate in utero e che i genitori hanno accettato. Quindi questi sono concetti molto importanti. Vuol dire che ancora oggi esistono tante persone che, pur sapendo che possono abortire e quindi non avere un bambino malformato o gravemente malformato, pur tuttavia accettano l'incidente, lo accettano e cercano di portarlo avanti, perché quel bambino, anche se malformato, vuole vivere, vuole crescere, vuole fare lo stesso l'esperienza di questa vita che ha tanti aspetti anche meravigliosi, perché anche un soggetto nato malformato può avere una vita gioiosa. Non è detto che debba essere per forza un soggetto infelice, e molti genitori anche accettano di avere questo bambino nato con patologie più o meno gravi, e lo accettano e se lo portano avanti, lo curano con amore e con affetto.
Ecco. Questo, diciamo, è importante comunque capire che si può prevenire, che si può fare molto con la prevenzione, e che non bisogna diciamo rassegnarsi quando si sa che c'è qualche malformazione, ma vedere cosa si può fare, quindi rivolgersi a specialisti, medici, e rivolgersi alle associazioni che di questo si occupano, quindi alla vostra associazione per quanto riguarda la Sicilia. Vogliamo dare il vostro numero telefonico, quindi per tutti i siciliani?
Certo, 095 50 53 74.
Vogliamo anche salutare il dottor Bianca, buongiorno e benvenuto, è arrivato proprio in questo momento. Allora, noi sicuramente non abbiamo il tempo di poter parlare molto per quanto riguarda il discorso delle malformazioni genetiche, quindi dove appunto il papà e la mamma sono portatori di qualche malattia, ma diamo un accenno in un minuto, se riusciamo, ma ci risentiremo e ci rivedremo con tutte e due il 24 aprile, ok? Vi ho fatto questo patto, prego dottore.
Sì, per quanto riguarda la prevenzione delle malformazioni congenite, oggi c'è un qualcosa che in modo semplice le coppie, le donne in gravidanza possono fare, che è quello della supplementazione con l'acido folico. Sappiamo che l'acido folico è una vitamina, se viene assunta prima del concepimento, 2-3 mesi prima del concepimento, ci permette di ridurre sino all'80% il rischio di spina bifida, del 50% il rischio di cardiopatie. È molto semplice, basta prendere una pillola al giorno e questo rischio si abbassa. È un qualcosa che culturalmente in Italia sta prendendo piede, grazie anche a degli interventi ministeriali, all'Istituto Superiore di Sanità che sta attuando le campagne promozionali, che in paesi del nord Europa già è attiva da diversi anni. Qui forse siamo un po' indietro su questo, ma questo può essere un messaggio semplice, con basta una
poco.
Supplementazione per ridurre il rischio. Sulle malattie invece genetiche vere e proprie, lì è la consulenza genetica, quindi individuare prima quali sono i rischi della famiglia, della coppia, poi mettere in atto magari dei test genetici o quello che è necessario fare per avere una caratterizzazione genetica della coppia, e poi di caso in caso decidere qual è l'approccio migliore per la, appunto, per la prevenzione, per la diagnosi precoce, con tutto quello che sicuramente chi mi ha preceduto avrà detto.
Quindi possiamo dire che nel caso di fare dei test bisogna rivolgersi in questo caso a lei, no? Perché è un genetista, ma ne parleremo meglio la prossima volta, quindi fra 2 settimane avremo ancora del tempo per poter approfondire questo argomento, ma dobbiamo proprio salutarci, quindi grazie e buona giornata.
Grazie.
Buongiorno.
Agli ascoltatori.
Abbiamo trasmesso Dal mondo del volontariato, una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni ONLUS.